Abbiamo cominciato la volta scorsa a parlare di Jean-Jacques Rousseau, importantissimo filosofo illuminista del Settecento, anche se, come abbiamo detto già più volte, illuminista un po' a modo suo. Abbiamo iniziato a vedere, partendo dal discorso sulle scienze e le arti, la sua visione delle cose, la sua visione del vizio, ma anche un po' la sua visione evidentemente della disuguaglianza, perché dal vizio, dalle arti, dalle scienze siamo iniziati a andare verso appunto le disuguaglianze politiche e sociali. Oggi dobbiamo proseguire con il nostro discorso studiando in particolare lo stato di natura. Abbiamo già iniziato a dire che da un certo punto in poi doveva essere iniziata la corruzione. Per capirlo, da dove questa corruzione, da dove questo svilimento dell'uomo è cominciato, Rousseau va a cercare una risposta appunto nello stato di natura, come avevano fatto tanti importanti predecessori, solo che questa volta la visione dello stato di natura di Rousseau è molto diversa da quella di chi l'ha preceduto. È diversa dalla visione di Locke, è diversa dalla visione di Hobbes e via discorrendo. Oggi vediamo come e perché, cominciando come sempre subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 307esima puntata. Lo stato di natura per Rousseau. Eccoci noi insieme cari amici per circa 20 minuti per parlare di filosofia e soprattutto della filosofia di Rousseau, importante autore che abbiamo appena cominciato a conoscere, ad esplorare, partendo dalla vita e partendo dalle prime riflessioni. Ma oggi già vedrete, entriamo nel vivo, nelle questioni calde del pensiero di Rousseau. Faccio un po' il punto, prima di tutto, su quello che ci siamo detti però la volta scorsa. Abbiamo visto come Rousseau sia molto critico verso il progresso, perché quello che noi normalmente chiamiamo progresso, in realtà per Rousseau è un regresso, cioè è una perdita di valori, è un peggioramento sostanzialmente. E però questo peggioramento che si vede nelle arti, che si vede nelle scienze, eccetera, da dove nasce? Come è cominciato? Questa è la domanda che inizia a porsi Rousseau. E secondo Rousseau, alla base di questo male che si è diffuso nel mondo, c'è sostanzialmente la disuguaglianza. Perché? Perché dalle disuguaglianze vengono le ricchezze, dalle ricchezze viene il lusso e dal lusso vengono infine arti e scienze. Tutto quel discorso che abbiamo fatto la volta scorsa sulla matematica, sull'eloquenza, eccetera, se ci pensate bene, era un discorso che traeva origine proprio dal desiderio di ricchezza alla fine, del lusso di ricchezze. Dunque, la disuguaglianza è qualcosa che ha a che vedere con la ricchezza. Ma come è cominciata anche qui la ricchezza? Com'è che l'uomo ha iniziato a essere più ricco l'uno dell'altro, no? E come si è generata quindi questa disuguaglianza? Rousseau decide di andare molto indietro nel tempo per cercare una risposta, come d'altronde avevano fatto nel secolo precedente vari pensatori. Lui si ispira a Grozio, a Hobbes, a Locke, appellandosi appunto a questo stato di natura. Ne abbiamo parlato molto a suo tempo, adesso è un po' di puntate che non ne parliamo più, però vi ricordo brevemente che per i giusnaturalisti questo stato di natura è una sorta di esperimento mentale per cui il filosofo prova a immaginare come doveva essere la vita degli uomini prima della fondazione dello Stato, prima che esistessero leggi, organizzazioni, istituzioni, polizie, carceri, eccetera. In un'isola deserta, ad esempio, in un mondo prestatale, come avrebbe vissuto l'uomo? Avrebbe vissuto in pace o in guerra? Si sarebbe organizzato spontaneamente oppure no? E quindi poi, quando nasce lo Stato, perché si abbandona quello Stato di natura? Per quali motivi? E secondo quali patti si abbandona quello Stato di natura? Questa era la domanda che si erano posti soprattutto Hobbes e Locke, ne abbiamo parlato a lungo. Questa stessa domanda se la pone anche Rousseau. Solo che subito Rousseau fa capire di avere un approccio ben diverso da quelli che abbiamo visto finora, perché certo lui ragiona di stato di natura, vuole andare a vedere come si è originato il tutto, però dice guardate che secondo me Hobbes, Locke eccetera hanno tutti sbagliato, hanno sbagliato subito, a prescindere, nelle premesse del loro discorso. Poi chiaramente se poni delle premesse sbagliate tutto il discorso finisce per essere sbagliato e quindi dobbiamo rivedere queste premesse. Qual era la premessa che Rousseau non riteneva valida? La premessa riguardava l'uomo di natura, perché dice Rousseau guardate che l'uomo di natura pensato da Hobbes e pensato da Locke non è il vero uomo di natura, non è l'uomo come sarebbe davvero in uno stato pre-sociale, pre-statale. Pensiamo all'uomo di Hobbes, ve lo ricordate? Hobbes diceva che l'uomo in natura ha la bramosia naturale che lo porta a desiderare ogni cosa, le cose in comune e vuole averla da solo e goderne da solo, e poi ha la ragione naturale che lo spinge a evitare la morte violenta. Questa era la visione dell'uomo in natura per Hobbes. Rousseau risponde dicendo che non è così, perché l'uomo di Hobbes non è l'uomo in natura, è l'uomo avido che noi conosciamo nella società moderna. Questa bramosia naturale, dove l'ha tirata fuori Hobbes? Non certo dalla natura dell'uomo, l'ha tirata fuori dal mondo che vedeva attorno a sé, perché lui viveva in un mondo in cui tutti erano avidi e quindi ha pensato che questa avidità fosse connaturata all'uomo, ma in realtà questa avidità è tipica della società moderna, non dello stato di natura, secondo Rousseau. E vediamo allora l'uomo di natura di Locke. Come funzionava l'uomo di natura di Locke? Vi ricordate? Era guidato da una legge naturale che veniva dalla ragione e che prescriveva la reciprocità dei rapporti. Rousseau dice, ma non è vero, almeno non è l'uomo naturale a pensarla così. L'uomo di natura è un animale sostanzialmente, non è uno che già ragiona. L'uomo di Locke già ragiona, già fa ragionamenti complessi, pensa alla reciprocità. Quello di Locke è un uomo già in buona misura civilizzato. È un uomo che ha iniziato a uscire dalle foreste, che ha iniziato a uscire dalle grotte, che ha iniziato ad associarsi. È già un uomo che ha fatto dei passi avanti nel cammino della civilizzazione, come l'uomo di Hobbes. Se noi vogliamo però capire come funziona davvero lo stato di natura, dobbiamo invece guardare all'uomo prima di tutto questo. L'uomo delle caverne, l'uomo delle foreste, quell'uomo lì. Lì vedremo la vera natura dell'uomo. E allora Rousseau dice, mettiamo da parte Locke, mettiamo da parte Hobbes, e vediamo com'era davvero l'uomo in natura. Beh, intanto, secondo Rousseau, l'uomo in natura non usava ancora la ragione. La ragione è già uno strumento di un uomo civilizzato. L'uomo in natura era sentimentale, era istintivo. Non ragionava ancora sulle cose, ma agiva, d'impulso, no? E quindi, se vogliamo capirlo, dobbiamo guardare ai suoi sentimenti fondamentali, dice Rousseau. Quali sono questi sentimenti fondamentali? Secondo Rousseau sono due. Faccio notare che questo è già un discorso post-illuminista, perché mette da parte la ragione in favore del sentimento. Qui stiamo già avvicinandoci a temi romantici più che illuministi. Ma vediamoli questi sentimenti, che sono due, dicevo, per Rousseau, e sono l'amor di sé e la pietà. Cosa intende dire Rousseau? Vuol dire che secondo lui l'uomo in natura è animato, spinto da due forze. Da un lato, questo sentimento dell'amor di sé è quello che noi potremmo chiamare l'autoconservazione, l'istinto di autoconservazione. Certo, vuole sopravvivere. Si ama nel senso che non vuole morire, non vuole soffrire, non vuole essere ferito, vuole avere il cibo, vuole sopravvivere. È quell'autoconservazione che abbiamo visto anche in Spinoza e Conatus, e che abbiamo visto in vari pensatori. Ok, e fin qua niente di troppo nuovo. È interessante invece il secondo sentimento fondamentale, che è la pietà. Cioè l'uomo di natura, istintivamente, ha un altro sentimento che gli nasce dentro, che è quello di provare pietà per gli altri. Secondo Rousseau, tutti gli uomini sotto sotto, magari nascosto sotto alla ragione, nascosto sotto alla civilizzazione, l'uomo di natura prova pietà per gli altri, come un bambino, no? Il bambino, insomma, questo ha questi sentimenti, vuole sopravvivere e prova compassione, se vogliamo, pietà in questo senso, per gli altri, per quando vede qualcuno che soffre, no? Allora, l'uomo di natura, intanto non ragiona, come abbiamo capito, ma poi non è neppure avido. Anzi, piuttosto, ha, da un lato, un istintivo egoismo che lo porta a cercare di sopravvivere, ma dall'altro anche un istintivo altruismo. Questo senso di pietà, questa pietà naturale, come la chiama Rousseau, è ciò che rende l'uomo buono. Hobbes aveva un'idea molto negativa dell'uomo, se vi ricordate. Pensava che l'uomo fosse egoista perché voleva accaparrarsi tutti i beni, era avido. E questo faceva sì che l'uomo fosse cattivo per Hobbes. L'uomo di Locke non era necessariamente cattivo perché ragionava, però era già un uomo civilizzato. L'uomo di Rousseau invece è un uomo sostanzialmente buono. Questa pietà naturale, che lo spinge a provare compassione per i propri simili, lo spinge cioè ad essere buono sostanzialmente, già prima che la ragione intervenga, già come istinto, capite? Ok? Non è un caso, dice Rousseau, che la prima forma di unione presente in natura, prima ancora che nasca lo Stato, prima ancora che nasca la civiltà, prima ancora della ragione, la prima unione naturale è la famiglia. E la famiglia, attenzione, dice Rousseau, non è tenuta insieme dalla ragione. La famiglia è tenuta insieme dall'amore. Segno che c'è un sentimento che precede la ragione. La ragione arriva casomai dopo. E certo arriva anche la ragione. Ma prima, istintivamente, c'è l'amore, c'è la bontà, c'è la pietà. Ok? Questa è la situazione di partenza, la situazione dello stato di natura secondo Rousseau. Ma allora come viveva l'uomo in questo stato di natura? Come si trovava? Come stava? Stava bene, dice Rousseau, stava molto bene. L'uomo in natura era felice. Era felice perché in fondo, se ci pensiamo bene, per sopravvivere, per quell'istinto di sopravvivenza, per appagare quell'amor di sé, aveva pochi bisogni. Aveva tre bisogni fondamentali, dice Rousseau. Il cibo, la femmina, il sonno. Cosa vuol dire il cibo, la femmina e il sonno? Aveva bisogno di nutrirsi, aveva bisogno di trovare un compagno, un partner, dice la femmina perché la vede dalla prospettiva maschile, ma potremmo dire anche il contrario, e poi il sonno, aveva bisogno di riposarsi. Cibo, partner, riposo. Sono tutti e tre beni, dice Rousseau, che in natura sono facili da raggiungere. Dunque l'uomo in natura era felice perché soddisfava facilmente tutti i propri bisogni. Era anche libero, era anche buono. Una condizione davvero invidiabile quella dell'uomo in natura. Libero, buono e felice. Oggi non siamo più così, purtroppo, dice Rousseau. Oggi non siamo liberi perché siamo soggiogati da mille bisogni, da mille necessità. Non siamo buoni perché spesso siamo avidi e non siamo neppure felici. Quindi vedete che già in Rousseau c'è un contrasto molto netto tra la condizione dell'uomo in natura che è beata. Si parlerà non a caso del mito del buon selvaggio, proprio perché questo uomo in natura è selvaggio, non è ancora civilizzato, ma è buono, felice, sereno. E invece l'uomo civilizzato, l'uomo di oggi, che deve patire molte sofferenze, secondo Rousseau, che ha perso quella purezza iniziale, che ha perso quella felicità iniziale, ok? E quindi l'uomo in natura stava bene, ma viene da dirsi, ma se stava così bene l'uomo in natura, allora perché ha abbandonato questo stato di natura? Perché in fondo, se ci pensate un attimo, in Hobbes, ad esempio, si abbandona lo stato di natura perché quello stato di natura è estremamente pericoloso, perché si può morire e allora è chiaro che bisogna creare lo stato. Ma anche in Locke lo stato è forse meno pericoloso, ma comunque un po' è pericoloso e quindi anche lì c'è un motivo per abbandonare lo stato di natura. Se invece per Rousseau lo stato di natura è un Eden in terra, è una vita beata, perché l'abbiamo abbandonata? Perché siamo entrati nello stato associato, nello stato positivo? Potevamo rimanere selvaggi e essere felici? Non potevamo rimanere in quella condizione così beata? E beh, Rousseau cerca di spiegare il suo punto di vista. Lui dice che in realtà, certo, l'uomo in natura era felice, era beato, però l'uomo ha anche un difetto, che non si accontenta mai di rimanere com'è. Vuole sempre migliorarsi, vuole sempre rendere un po' più sicura la sua condizione. E davanti a una condizione che era beata ma era anche incerta, ha cercato di cambiare la sua vita. Perché beata ma anche incerta? Perché certo l'uomo aveva pochi bisogni e riusciva a soddisfarli facilmente, ma esistevano comunque le carestie, esistevano comunque gli attacchi degli animali feroci, esistevano comunque i rischi. Per quanto l'uomo fosse buono, comunque non era sicuro della sua sopravvivenza. E quindi ha cercato di rendersi più sicuro ancora associandosi ad altri uomini, cioè ci si è resi conto, ad esempio, che se arrivavano le bestie feroci, beh, essere da soli voleva dire essere pesantemente minacciati da queste bestie, essere in un gruppo invece voleva dire sopravvivere più facilmente. Idem per le carestie, idem per altri problemi. Allora l'uomo inizia ad associarsi. Inizia a creare il primo barlume di società. Avviene quella che Rousseau chiama la prima rivoluzione. Prima rivoluzione che porta alla nascita delle famiglie. E però con esse, delle famiglie, anche delle prime vanità. Perché l'uomo si associa ad altri uomini, certo, crea dei nuclei, e però si inizia anche a sopravvivere meglio, ovviamente, ma anche ad avere invidie, no? A vantarsi, perché la mia famiglia, il mio clan vive meglio del tuo, no? È più sicuro del tuo, ha il villaggio più bello, ha le risorse primarie, insomma si inizia a creare un po' di rivalità tra famiglie e tra clan. Ma fin qui, tutto sommato, la cosa è ancora sopportabile, non si è ancora persa veramente la purezza originaria. Il vero dramma arriva con la seconda rivoluzione, chiamata da Rousseau anche la grande rivoluzione, perché a un certo punto, cercando sempre di vivere meglio, cercando di avere più mezzi per sopravvivere, l'uomo inventa la metallurgia, o meglio la scopre, e scopre o inventa anche l'agricoltura. Questa seconda rivoluzione viene ricordata con due parole, è la rivoluzione del ferro e del grano, perché di colpo gli uomini hanno, quei metalli, col ferro in particolare, strumenti per coltivare, ma anche strumenti per fare la guerra, perché ha le armi, e con l'agricoltura, col grano, ha anche il modo di diventare una società stanziale. Prima i clan si muovevano, erano nomadi o seminomadi, adesso con l'agricoltura si stabiliscono in un luogo e quindi acquisiscono le terre. Capite che a questo punto, con un'agricoltura stanziale e con le armi, si passa alla proprietà privata di fatto, perché i campi vanno divisi e quando vengono divisi vanno anche ridotti alla proprietà di qualcuno. Io lavoro un campo a patto che quel campo sia mio. E quindi arriva una divisione del territorio. Prima non ce n'era bisogno, finché le tribù erano nomadi, non c'era proprietà privata, non c'era il concetto di proprietà privata, ci si spostava sempre. Adesso che si rimane fermi, nasce il concetto di proprietà privata, che tra l'altro, fa notare Rousseau, nasce in parallelo al concetto di arma, no? Segno che, per dire questa terra è mia, devo anche far rispettare questa mia proprietà con le armi, con la violenza. Proprietà e violenza vanno di pari passo. E questa, infatti, seconda rivoluzione, di fatto, porta alla nascita della distinzione tra ricchi e poveri, tra chi dice questa terra è mia e me la tengo e chi non fa in tempo a dirlo e deve subire, quindi, l'appropriazione indebita degli altri. Vi leggo un breve brano di Rousseau che, da questo punto di vista, è assai emblematico. Il primo che, cintato un terreno, pensò di affermare questo è mio e trovò persone abbastanza ingenue da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Sta dicendo Rousseau, in pratica, che la civiltà nasce quando una persona dice questa terra è mia, cioè quando nasce la proprietà privata. Quanti delitti, scrive ancora Rousseau, quante guerre, quante uccisioni, quante miserie, quanti orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i paletti o colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: guardatevi dall'ascoltare questo impostore. Se dimenticate che i frutti sono di tutti e che la terra non è di nessuno, voi siete perduti. Insomma, Rousseau ci sta dicendo che, certo, la civiltà nasce lì, ma anche l'ingiustizia nasce lì, anche il sopruso nasce lì, anche la differenza sociale nasce lì, anche la disparità sociale nasce lì. E però nasce lo Stato? Non ancora, perché con la seconda rivoluzione non siamo ancora allo Stato. Cos'è accaduto allora per abbandonare ormai lo stato di natura? È accaduto che a un certo punto questa situazione diventa comunque pericolosa. Perché certo c'è chi ha detto questa terra è mia e si fa rispettare con l'uso delle armi, ma è sempre possibile che qualcun altro arrivi con altre armi e voglia soppiantare chi ha il potere, soppiantare chi ha le proprietà, soppiantare chi possiede la terra. E allora a un certo punto proprio i proprietari terrieri decidono di firmare un patto. Anzi, più che decidere, lo propongono ai poveri. I ricchi, immagina Rousseau, a un certo punto sono andati dai poveri dicendo loro: guardate che questo stato di natura è pericoloso, ci ammazziamo a vicenda, è ingiusto, è violento, bisogna uscirne. Bisogna uscirne firmando un patto. Beh, fin qui poteva anche essere accettabile il discorso, solo che bisogna vedere che patto i ricchi offrono ai poveri. E secondo Rousseau, il patto offerto dai ricchi ai poveri è stato un patto iniquo, cioè ingiusto. Perché cosa hanno detto i ricchi? Guardate, creiamo uno Stato per evitare il conflitto, per evitare la violenza. E per creare questo Stato stabiliamo alcuni diritti, ad esempio la proprietà privata. Cioè, di fatto, cosa stanno facendo i ricchi coi poveri? Invece di creare uno Stato più giusto dello Stato di natura, stanno cercando di legalizzare il sopruso e lo sfruttamento che sono emersi nello Stato di natura. In pratica vogliono creare uno Stato solo per poter creare poi una polizia che bastoni i poveri quando questi poveri vogliono accampare pretese contro i ricchi. Questo è il motivo per cui i ricchi vanno dai poveri offrendo un patto, quello di legalizzare il loro dominio sostanzialmente. I poveri, da questo punto di vista, si sono fatti imbrogliare, si sono fatti ingannare. Credevano che con la firma del patto avrebbero avuto diritti, uguaglianza, cose che avevano da tempo voluto, la giustizia, e invece non l'hanno avuto. Di fatto il patto stabilisce l'imposizione dei forti sui deboli, stabilisce il sopruso, legittima il potere. Questo è il motivo per cui lo Stato va male, per cui lo Stato è così ingiusto, proprio perché il patto fondativo è stato un patto ingannevole. E questo spiega, secondo Rousseau, perché oggi il nostro mondo è così decadente. Anzi, lui delinea tre tappe di questa decadenza. La prima è arrivata quando, appunto, è avvenuta la seconda rivoluzione, cioè quando è nata la proprietà privata, che ha generato ineguaglianza tra ricco e povero. La seconda tappa è stata con l'istituzione della magistratura, che ha generato una disuguaglianza tra potente e debole. La magistratura è ogni carica civile, ovviamente. E infine, la terza tappa è stata il mutamento del potere da legittimo ad arbitrario, cosa che ha generato una distinzione tra padrone e schiavo. Ma di fatto, in queste tre tappe, con la firma del patto, con tutto questo discorso che abbiamo fatto, si è stabilito uno Stato ingiusto, uno Stato che bisognerebbe profondamente riformare. Ma come si può riformare lo Stato, come si può cambiare tutto questo? Beh, questo lo vedremo nella prossima puntata, perché Rousseau suggerisce un metodo, ma ci vuole tempo per spiegarlo, ovviamente siamo ormai in chiusura di puntata. Quindi per oggi ci fermiamo qui. Prima di salutarci vi ricordo che questo podcast lo trovate su tante piattaforme, ma su queste stesse piattaforme trovate anche il podcast gemello chiamato Dentro alla Storia. Poi vi ricordo che se volete rimanere in contatto potete seguirmi sui social network o, e soprattutto questa la consiglio, sulla newsletter gratuita e settimanale che trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it. E poi vi ricordo per concludere che mi trovate anche in libreria, e questo lo consiglio in modo particolare perché è un modo per solo vedere la storia e la filosofia da punti di vista diversi, ma anche per approfondire ulteriormente i discorsi. Dal punto di vista filosofico mi trovate con un libro che si chiama Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, edito da Cairo Editore, l'autore ovviamente sono io, Ermanno Ferretti, un libro che parla di filosofia scettica, applicando però alcune strategie dello scetticismo ai giorni nostri, ai nostri problemi di oggi. Il secondo libro invece è un manuale di storia per le scuole superiori, un libro di testo per la terza, quarta e quinta superiore, quindi dall'anno 1000 fino ai giorni nostri, si intitola La storia in scena, edito da Garzanti Scuola, Dea Scuola, ed è un libro a cui ho ampiamente collaborato realizzando video e podcast che illustrano tutte le varie fasi della storia dal Medioevo fino ai giorni nostri e approfondiscono poi alcuni temi specifici. Sto parlando di decine e decine di video, quindi c'è davvero tanto materiale, oltre al libro cartaceo classico e ben fatto che può accompagnarvi nello studio. Basta, ho detto tutto, ci sentiamo presto per parlare ancora di Rousseau, per parlare ancora di filosofia, per parlare ancora di illuminismo. Ciao, alla prossima!